Quel cielo, quella bellezza immensa, mi rincuorarono, mi avvolsero, mi dissero di non preoccuparmi e mi diedero il senso vero dell'infinito.
Questa immersione in queste vasche, in un'acqua bollente dove veramente era ustionante, è stata 55 gradi, non so.
Storie di viaggi di lavoro in Iran e di operatori umanitari in Cecenia, in una puntata che si intitola Ostaggi.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Forse è stata la storia che ha tenuto un po' tutti con il fiato sospeso tra Natale e Capodanno, la storia di Cecilia Sala, che è stata ostaggio in una prigione in Iran, a Teheran per l'esattezza, e poi ha risvegliato un po' l'attenzione, fortunatamente, su quanti italiani in questo momento sono tenuti prigionieri o in ostaggio. La differenza è che sei prigioniero se fai o se si ritiene che tu abbia fatto qualcosa contro lo stato in cui ti ritrovi, sei ostaggio, semplicemente se viene utilizzato come merce di scambio. Ed è esattamente il caso della storia di oggi, è il caso dell'autore della storia di oggi, che si chiama Felice, che è un ingegnere, lavora e lavorava per un'azienda che faceva macchinari e avevano dei clienti, o cercavano di fare dei clienti, in Iran. E un giorno lui va là per lavoro e viene utilizzato letteralmente come merce di scambio. E poi vi raccontiamo invece la storia di un operatore umanitario che in Cecenia è stato sequestrato per 317 giorni. Sono storie che arrivano veramente da luoghi bui e da luoghi in cui non capisci che cosa sta accadendo della tua vita e di conseguenza non capisci bene qual è il senso della tua vita in quel momento. La puntata si intitola Ostaggi. Benvenuti. Lavoravo come ingegnere per una società italo-americana che produceva impianti per produrre fibre speciali sintetiche. Mi occupavo della parte tecnico-commerciale, conoscenza tecnica di tutto l'impianto e promozione commerciale dello stesso presso clienti industriali. Si trattava di stabilire un rapporto con le aziende interessate, lavorando con loro per l'apprendimento della tecnologia relativa a questi impianti, affinché si potesse arrivare a un contratto di vendita. Questi grossi impianti venivano poi spediti con container e montati presso l'azienda con tempistiche di settimane, a volte qualche mese. Poi avveniva il rodaggio e l'addestramento del personale locale. Mi ero trovato spesso a soggiornare per lunghi periodi in Turchia, dove avevo stabilito ottimi rapporti professionali con alcune importanti aziende locali. Fu così che, parlando con alcuni amici in Turchia, mi proposero di incontrare importanti imprenditori iraniani lì ad Istanbul. L'Iran, sotto il regime dell'Ayatollah Khomeini, aveva ottimi rapporti con la Turchia. Questi imprenditori iraniani erano interessati ad acquistare i macchinari per l'azienda presso la quale lavoravo, ma erano tentati dalla Germania, che consideravano tecnologicamente più affidabile. Organizzammo per gli iraniani alcuni viaggi in Italia e negli Stati Uniti per far loro vedere i nostri impianti, sia in fase di progettazione, sia già in funzione, e poi mi recai anche a Teheran, dove non ero mai stato. La cultura occidentale, quella italiana in particolare, spesso creava barriere difficili da superare in un paese come l'Iran, passato dal regime degli Ayatollah. Dalla mia avevo la fortuna di aver viaggiato molto e, almeno per la prima volta, la presenza degli amici turchi. Una volta consolidato il rapporto con gli industriali iraniani, rientrai in Italia e continuarono i rapporti commerciali, mai facili e sempre con trattative dure. Dopo un'estenuante discussione sul prezzo, si arrivò alla firma del contratto per più impianti. Fino a quel punto tutto era andato bene, ma presto iniziarono i primi problemi. C'erano delle incomprensioni e delle probabili mancanze nel contratto e fu per questo motivo che come direttore vendite non esitai a volare a Teheran. Mi vennero a prendere i tre fratelli titolari dell'azienda su una grossa automobile di fabbricazione russa con loro autista per andare a un altro loro sito industriale fuori dalla città, fuori da Teheran. Ovviamente non potevo che accettare, anche se avrei ben preferito andare in hotel, farmi una doccia e riposarmi un po'. Il viaggio non terminava mai e io non avevo idea di dove mi stessero conducendo. Sapevo che non avevo a che fare con persone pericolose, ma qualcosa iniziava a non tornare. Dopo circa 10-12 ore di viaggio, arrivammo a destinazione, in quello che poi ho scoperto essere Ardabil, una piccola cittadina fantasma, con dentro una loro azienda.
Proprio nella periferia di Ardabil, cioè per cui non ho contezza esattamente di tutti i passaggi, quindi era fuori dalla città, io la città non l'ho mai vista di Ardabil, diciamo nella strada che andava verso l'oriente, quindi sarà stato occhio e croce una ventina di chilometri, una quindicina di chilometri dalla cittadina di Ardabil, questo posto, e questo posto era in the middle of nowhere proprio, era solo nel nulla.
Mi portarono in una grande sala dove ci venne servita un'ottima cena. Poi, dopo un frettoloso saluto, fui portato da un loro dipendente nella mia camera da letto, all'interno dello stabilimento. La mattina seguente, ancora un po' stanco del lungo viaggio, potei ammirare le incredibili cime imbiancate delle vette che sovrastavano Ardabil. Rimasi affascinato da questo spettacolo incredibile, nel silenzio totale del luogo, senza automobili, solo qualche camion che si dirigeva fugacemente verso ovest nell'unica strada. Superato il momento di estasi creato dalle vette maestose, iniziai a preoccuparmi in qualche modo dell'agenda della giornata. Uscii dalla mia stanza per raggiungere la sala situata dove la sera prima avevamo cenato, dove incontrai un cameriere tuttofare. Dopo colazione cercai di chiedere dove fossero i tre fratelli, ma ovviamente non trovavo alcuna indicazione. It's been a perfect rotten time. My mind was colored in a million shades of blue. But Tehran, you make me smile again. And now it's easy to believe the grieving could end right inside of you. To me, the madness of your day sounds like a soothing lullaby. And I am smoking your traffic fumes until I am high. I'm on my way to meet the boys. We will replace the words we lack with melodies. In an apartment full of noise and laughter, smiling conversations and cups of thick black tea. Era come se fossi entrato in un mondo parallelo, una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie. Nulla mi aiutava a capire dove fossi capitato, che cosa stesse accadendo e cosa potessi fare. In tutto questo incredibile contesto non avevo evidentemente alcuna possibilità di comunicare con la famiglia e con i miei capi d'azienda. Seppi poi alla fine, dopo una ventina di giorni, che erano in corso trattative per risolvere il contenzioso. In altre parole, ero stato usato come merce di scambio.
Insomma, io ero sempre molto curioso di scoprire cosa sarebbe accaduto, la curiosità incredibile di vita. Però a un certo punto, preoccupato sì, ma più che altro perché non potevo comunicare con nessuno. A casa, insomma, tutti erano un po' preoccupati, no? Di non sapere che fine avessi fatto. Anche se io ho sempre adottato una, non dico una tecnica, ma di non dare troppe informazioni, no? Per non far poi preoccupare troppo le persone. Quindi io dicevo, sono partito, do la notizia fra qualche tempo. Quindi era uno stato di grande incertezza, forse di incoscienza, ma alla fine non ero preoccupato della mia vita assolutamente, però insomma ero un po' stordito, ecco, forse da quello che stava accadendo, ecco.
Ci misi qualche giorno per capire che questa situazione surreale non sarebbe terminata a breve. Impossibile parlare con i tre fratelli, impossibile comunicare con l'Italia. Passavano i giorni e nulla accadeva. A un certo punto mi misi a inveire contro il cameriere tuttofare, il quale rimase indifferente, ma riferì a qualcuno, visto che quella sera qualcuno bussò alla porta della mia camera. Mi portò in un'altra stanza dove c'erano due dei tre fratelli. Mancava quello che parlava inglese. Al centro della stanza un enorme piatto di caviale e bottigliette d'acqua, o almeno da astemio, era quello che pensavo. In realtà era vodka e dopo poco ero mezzo sbronzo. I due fratelli mi accompagnano fuori, dove aspettava la macchina con autista. Senza fare domande, salii sulla vettura con i due fratelli, uno davanti e l'altro dietro, muti come pesci. Pure l'autista, totale silenzio. La macchina imboccò una strada completamente deserta nel buio della notte, rotto solo dai fari della vettura. A un certo punto, saliti in alta montagna, dopo tanta strada sterrata, la macchina si fermò davanti a una casa di pietra, tutto intorno buio e silenzio. Scendemmo dall'auto e seguì, ormai totalmente rassegnato, i due fratelli che si diressero verso la casa. All'interno c'era un uomo intento a fumare un narghilè. Scambiò qualche rapida parola con i due fratelli. Io ero preoccupato, ma al tempo stesso, grazie al mio carattere da esploratore, ero incuriosito, ero attratto. Seguì i due fratelli in una specie di spogliatoio. Poco dopo si presentarono indossando solo un pantaloncino corto, a torso nudo. Feci lo stesso. Non avevo alternative. Fuori, mezzo assiderato, vidi una serie di vasche scure di pietra dove immediatamente si infilarono i due fratelli. Io istintivamente li seguii. Erano acque termali, molto calde e riscaldanti. Pensai che poteva essere un modo speciale per farmi sparire, ma stranamente ancora non ero preoccupato. Quei luoghi avevano un'energia incredibile che la mente e il corpo percepivano. L'acqua era caldissima e uno dei due fratelli, senza avviso, mi spinse per un attimo la testa sott'acqua. Io non ricordo cosa pensai in quel momento. Ricordo solo, appena riemerso, il cielo sulle nostre teste con una nitidezza e una qualità di stelle incredibile, non essendoci alcun inquinamento luminoso. Il cielo si poteva toccare e le stelle erano incredibilmente numerose e stupende. Quello fu uno spettacolo immenso che potevo paragonare solo al cielo della Patagonia. Quel cielo, quella bellezza immensa, mi rincuorarono, mi avvolsero, mi dissero di non preoccuparmi e mi diedero il senso vero dell'infinito e una forza interiore potentissima. Mi asciugai, tornammo in fabbrica a notte fonda. Passarono ancora alcuni giorni, una settimana, i fratelli scomparsi e il solito cibo terribile. Sapevo che bisognava solo aspettare. Senza rendermene conto, avevo trovato un'armonia dentro di me e questo fu la mia salvezza. Arrivò finalmente il giorno in cui i tre fratelli mi fecero chiamare e salire in auto con la mia valigia. Seppi poi che la trattativa si era conclusa positivamente. Rimasi un giorno in hotel e riuscii finalmente a contattare casa e ufficio. Il giorno dopo presi il mio aereo e me ne tornai a casa. Non sono più tornato a Teheran. Lui è David Bowie che canta The Stars Are Out Tonight. Questo in realtà è il titolo completo del brano, perché Felice ci ha raccontato una storia in cui le stelle sono grandi protagoniste. Pronto, ciao Felice, buongiorno.
Buongiorno, eccomi qua.
Buongiorno, è un piacere sentirti Felice, grazie per questa storia abbastanza incredibile che ci hai mandato. Ricordaci quando accade questa storia, quanto tempo fa?
Questa accade a fine anni 80, diciamo, fra l'89 e il 90, a cavallo di questi anni, quindi ormai tanti anni fa, e insomma era un po' un momento in cui i collegamenti e i telefoni cellulari non c'erano ancora, quindi
quello lo immagino.
Cambia la vita, no? Perché uno rimane isolato, non sa dove andare, non ha il Google Map, che ha compiuto l'altro giorno 20 anni peraltro, Google Map.
Senti, quanto tempo sei rimasto alla fine ostaggio, a tutti gli effetti ostaggio, no?
Sì, un ostaggio, insomma, non mi frustavano e non mi mettevano le manette, però una ventina di giorni è durato tutto questo.
Quantomeno non avevi la libertà di andare dove volevi, banalmente.
Nessuna libertà, ma anche perché, anche se fossi uscito da quel compound, chiamiamolo così, non avrei saputo dove andare, non sapevo dove ero, ecco, più che altro non sapevo dove ero, vedevo solo queste montagne che mi in qualche modo mi consolavano, montagne molto alte, sono montagne che arrivano quasi 5.000 metri lì, quindi tutte piene di neve, mi consolavano, ma ero lì solo in mezzo a nulla, ecco.
Ma si dice la trattativa per cui tu eri merce di scambio, di cosa consisteva, di cosa trattava, cioè qual era la posta in palio?
Questi erano impianti importanti, cioè erano i macchinari per produrre delle fibre speciali, innovativi fra l'altro, per cui avevano dei componenti elettronici molto delicati, cose tecniche, i primissimi inverter per esempio. Adesso vanno, si parla di inverter che nei condizionatori di casa, ma allora gli inverter erano cose grandi come un container, no? I primissimi, e quindi mancavano questi componenti per far funzionare le macchine, mm-hmm. Senza i quali loro non potevano farle funzionare. Un po' non erano arrivati, un po' mancava la fornitura, poi insomma alla fine loro erano arrabbiati a modo loro, perché è un modo di arrabbiarsi molto strano, col sorriso sulla bocca, molto, molto feroce ma molto sorridente, ecco, è una cultura diversa insomma.
Tu avevi già una famiglia in quegli anni?
Sì, io avevo una bimba piccola fra l'altro che aveva 3-4 anni di vita, quindi forse 3 anni aveva circa, quindi insomma sì, per fortuna.
Loro non hanno avuto tue notizie a lungo?
No, non avevano notizie, sapevano che ero in Iran per lavoro, sapevano che c'era problemi di comunicazione difficili, io avvisavo sempre per precauzione, dicevo attenzione che se non mi sentite per qualche tempo, qualche giorno, non preoccupatevi, ecco, perché effettivamente era un disclaimer, come si dice, no?
Certo.
avvisavo. Quindi però ecco,
ma quando sei tornato, però, cosa ti hanno detto? Cioè, erano stati preoccupati, avevano avuto...
Figurati, cioè tutta la famiglia, da quella originaria a tutto, sapevano, erano preoccupati, sapevano anche che io spesso facevo delle soste da qualche parte del mondo per lavoro, dove facevo fatica a comunicare, medicina, perché io andavo anche in Cina, e quindi lo sapevano, un po' abituati, però preoccupati e col cuore in mano.
Che cosa hai fatto poi? Cosa fai adesso, Felice? Sei in pensione o lavori ancora?
Adesso sì, io sono in pensione, anagraficamente in pensione, però lavoro ancora. Io faccio il presidente di un'azienda di ingegneria, manco farlo apposta, okay. Che è il mio mondo, e mi occupo, e poi faccio il velista, insomma, quando posso io sono appassionatissimo di mare, okay. E di montagna, ma adesso più di mare in questo periodo, vado periodi nella vita. Faccio questo e vivo così.
Mi sembra un'ottima idea, però, quella di continuare a vivere. Sembra un buon proposito per il futuro per tutti. Ti ringrazio davvero tanto, Felice, della storia. Se ne hai altre, come immagino, sai dove trovarci.
Sì, va bene. Perfetto.
Grazie ancora.
È stato un piacere.
Anche per noi.
Per la trasmissione.
Grazie,
davvero,
grazie mille. Grazie.
Grazie.
Ciao,
grazie.
Felice. Ciao. Gold on your fingertips. Fingertips against my cheek. Gold leaf across your lips. Kiss me until I can't speak. Gold chain beneath your shirt. Lei è Billie Eilish, che canta Hostage, e ora la parola passa alla nostra Valeria Locati.
Il fascino della storia di Felice ha molto a che fare con l'amore dell'uomo per i racconti di viaggio, di terre straniere, di terre sconosciute, di abitudini completamente diverse dalle nostre. Nella sua narrazione così ricca di dettagli, anche relativi all'ambiente e ai paesaggi che lui incontra, ci mostra quanto vi sia anche in questo caso, come tante altre storie degli ascoltatori, un climax di emozioni, soprattutto perché la sua capacità di non far trasparire quasi mai angoscia, panico e anche smarrimento permette all'ascoltatore di essere quasi al suo fianco nel vivere questa avventura, un po' alla Edmond Dantès, al conte di Montecristo che viene imprigionato ingiustamente e trova pace nella ricerca delle cose belle, nel suo caso per esempio di Felice, della letteratura, dei libri che ha con sé, salvo poi però non riuscire a dare delle spiegazioni e quindi cercare di capire in che modo potersi destreggiare in questa in in questa non conoscenza di quello che sta accadendo. Ovviamente non ci sarà alcuna vendetta finale, ma ci sarà invece una libertà da assaporare dopo essere stato ingiustamente manipolato da ragioni che stanno sopra la sua volontà.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
La storia del nostro ascoltatore Felice, non vi nego, ci ha molto colpiti, perché anche se lui continuava a dire che era sereno e che riusciva comunque a trovare il bello, noi siamo stati abbastanza in ansia per lui per tutto il tempo della storia. Abbiamo per cui cercato una storia da mettere insieme alla sua. Abbiamo trovato un TED Talk molto toccante, fatto da Vincent Cochetel. Cochetel è stato un operatore umanitario che lavorava per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite e nel 98 è stato rapito da alcuni terroristi. In questa puntata, che si intitola Ostaggi, ci sembrava una storia perfetta. Si intitola il suo racconto «Sono stato tenuto in ostaggio per 317 giorni». Ecco che cosa ho pensato. E questa è la sua storia. State con noi. Si chiamavano Aslan, Alik, Andrei, Fernanda, Fred, Galina, Gunild, Hans e la lista continua. Infermieri, addetti logistici, esperti in rifugio, assistenti legali, interpreti. Colleghi, operatori umanitari che hanno portato un po' di conforto alle vittime di guerra in Cecenia negli anni 90. E per questo sono stati uccisi, le loro famiglie distrutte e le loro storie in buona parte dimenticate. Nessuno è mai stato condannato per questi crimini. Vivono in me. La loro memoria dà un senso ad ogni mio giorno, ma allo stesso tempo attanaglia il lato oscuro della mia mente. Da operatori umanitari hanno fatto la scelta di stare dalla parte delle vittime, ma quando loro hanno avuto bisogno di protezione, non ne hanno ricevuta. Nel 96, quando sono stato mandato dall'Alto Commissariato per i Rifugiati nelle Nazioni Unite nel nord del Caucaso, sapevo di correre dei rischi. Eravamo prudenti, ma nonostante ciò, in una fredda notte di gennaio del 98, venne il mio turno. Quando entrai nel mio appartamento in Vladikavkaz, con una guardia, ci ritrovammo circondati da uomini armati. Presero la guardia, la buttarono a terra, la picchiarono, la legarono e la trascinarono via. Mi puntarono il silenziatore di una pistola al collo. Mi ci volle un po' per realizzare che quegli uomini dal viso coperto non erano lì per uccidermi, ma che qualcuno, da qualche parte, aveva ordinato il mio rapimento. Quel giorno incominciò un processo di deumanizzazione. Non ero altro che merce di scambio. Sono stato detenuto in una cantina al buio totale per 23 ore e 45 minuti al giorno per 317 giorni. Poi le guardie arrivavano di solito in due. Mi portavano un pezzo di pane, una tazza di zuppa e una candela. La candela bruciava per 15 minuti e poi la portavano via. E io tornavo al buio. Ero legato al letto con un cavo metallico. Potevo solo fare 4 piccoli passi. Ho sempre sognato di farne un quinto. Niente TV, radio, giornali, nessuno con cui parlare. Non avevo un asciugamano, né sapone, né carta igienica, solo 2 sacchi di metallo. Cercavo di passare il tempo facendo qualsiasi tipo di esercizio fisico sul posto, ho provato a pregare, ho provato qualsiasi tipo di gioco mnemonico, ma l'oscurità creava delle immagini e dei pensieri che non erano normali.
Once I got came to me very aggressively and he told me.
Una volta una delle guardie mi disse: inginocchiati e implora per il tuo cibo. Io non ero di buon umore. Lo insultai, insultai sua madre, i suoi antenati. Buttò il mio cibo nel secchio dei rifiuti. Il giorno dopo ci riprovò e ottenne la stessa risposta che portò alle stesse conseguenze. 4 giorni dopo il mio corpo faceva male dappertutto. Non sapevo la fame potesse fare così male. Quindi mi inginocchiai e implorai per il mio cibo. Sottomettermi era l'unico modo di ottenere un'altra candela. Dopo il mio rapimento fui trasferito dall'Ossetia del Nord alla Cecenia. 3 giorni di lungo viaggio nel bagagliaio di macchine diverse e appena arrivato fu interrogato per 11 giorni da un ragazzo chiamato Ruslan. La routine era sempre la stessa. Un po' di luce, 45 minuti. Lui veniva giù in cantina, chiedeva alle guardie di legarmi alla sedia e metteva la musica a tutto volume. E mi urlava le domande. Gridava, mi picchiava. Ci sono molte domande che non capivo e ci sono alcune domande che non volevo capire. La durata dell'interrogatorio combaciava con la durata del disco, 15 canzoni, 45 minuti. Ogni volta non vedevo l'ora che arrivasse l'ultima canzone. Un giorno sentii un bambino piangere di sopra. Passi, confusione, gente che correva. Quando Ruslan arrivò il giorno dopo, prima della prima domanda gli chiesi: «Com'è stato tuo figlio oggi? Si sente un po' meglio?» Ruslan ci rimase di stucco. Gli parlai delle ONG che danno medicine alle cliniche locali, che avrebbero potuto aiutare suo figlio. Lui mi parlò dei suoi figli, io gli parlai delle mie. Poi mi parlava di pistole, di macchine, di donne, e io dovevo parlare di pistole, di macchine e di donne. E così parlammo fino all'ultima canzone del disco. Ruslan, l'uomo più brutale che abbia mai conosciuto, non mi toccò più e non mi fece altre domande.
So many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly.
2 giorni dopo fui trasferito in un altro posto. Lì una guardia venne verso di me, molto vicino. Era piuttosto insolito e mi disse a bassissima voce: «Vorrei ringraziarti per l'assistenza che la tua organizzazione ha fornito alla mia famiglia quando ci hanno sfollati vicino al Dagestan». Che cosa potevo rispondere? Faceva male. Era come una pugnalata nello stomaco. Mi ci sono volute settimane per riconciliare le buone ragioni che ci avevano portato ad aiutare lui e la sua famiglia e il soldato, il terrorista che quel ragazzo era diventato. Fino ad allora credevo che sapessero perché eravamo lì e quello che facevamo. Non si può dare per scontato. Spiegare perché lo facciamo non è semplice, perfino ai nostri parenti più cari. Non siamo supereroi, non mettiamo fine alle guerre. Sappiamo che l'intervento umanitario non è un sostituto di una soluzione politica. Nonostante ciò lo facciamo perché ogni singola vita vale. Conosco molte persone che quando si confrontano con una sofferenza schiacciante si sentono impotenti. E si fermano. È un peccato perché ci sono così tanti modi per aiutare le persone. Non ci fermiamo davanti a questa sensazione, facciamo tutto ciò che è possibile per fornire assistenza, protezione, conforto. Dobbiamo, non possiamo fare altrimenti. È questo che ci fa sentire semplicemente umani.
Months after my release, I met the then French Prime Minister. The second thing he told me.
Mesi dopo il mio rilascio ho incontrato il primo ministro francese in carica. La seconda cosa che mi ha detto: sei stato un irresponsabile ad andare nel nord del Caucaso, non sai quanti problemi ci hai causato.
Was a short meeting.
Quel meeting è durato poco. Penso che aiutare le persone in pericolo sia responsabile. In quella guerra che nessuno voleva seriamente fermare, e ne abbiamo parecchie simili anche oggi, portare assistenza e un po' di protezione alle persone che ne avevano bisogno non era solo un atto di umanità, era fare la vera differenza tra le persone. Perché Lui non lo capiva. Abbiamo la responsabilità di provare. Avrete sentito del concetto responsabilità di proteggere, no? Le conseguenze possono dipendere da vari parametri. Possiamo perfino fallire, ma peggio ancora del fallimento è non provarci nemmeno quando possiamo. Se arrivate fino a qui, se decidete di fare questo tipo di lavoro, la vostra vita sarà piena di gioia e tristezza. Perché ci sono molte persone che non possiamo aiutare, molte persone che non possiamo proteggere, molte persone che non abbiamo salvato. Io li chiamo i miei fantasmi. E avendo assistito alla loro sofferenza da vicino, fate vostro un po' di quel dolore. In Russia, tutti i monumenti di guerra recano questa iscrizione. Nessuno è dimenticato, nulla è dimenticato. Non dimentico i miei colleghi perduti. Non posso dimenticare nulla. A seguito del mio calvario, molti colleghi mi hanno chiesto: perché continui? Perché fai questo tipo di lavoro? Perché devi tornarci? La mia risposta è stata molto semplice. Se mi fermassi, questo significherebbe che i miei rapitori avrebbero vinto. Vorrebbe dire che hanno preso la mia anima e la mia umanità.
If I fall, can you pull me up? Is it true you watch it out? And when I'm tired, do you lay down with me? In my head, so I can sleep without you. Hey.
Si intitola Don't Forget About Me, la canta Cloves, mentre la storia che vi abbiamo raccontato, potete vedervela per intero, è un TED Talk di Vincent Cochetel che parla di questi 317 giorni come ostaggio. 317 giorni è quasi un anno, sono all'incirca 10 mesi e mezzo. Sono stato tenuto in ostaggio per 317 giorni, ecco che cosa ho pensato. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Benno.
La vita degli atleti olimpici e paralimpici non è mai una linea retta verso la medaglia d'oro e al suo interno ha mille difficoltà, successi, fallimenti, ancora successi, poi ancora fallimenti e il mancato podio, per non parlare del quarto posto, viene spesso vissuto come una vera sconfitta. Non per tutti però è così. Sono Simone Barlam e la quarta medaglia è il podcast originale di Radio 24 in cui atleti olimpici e paralimpici mi racconteranno cadute e risalite della loro vita e cosa rimane quando i riflettori delle gare si spengono. Il podcast è disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
E siamo alla penultima puntata di Benno, la serie audio realizzata da T-Podcast del gruppo Tribù, con la voce di Lapo De Carlo, il sound design di Stefano D'Argenio e la produzione di Noemi Zago. Purtroppo, dalla speranza iniziale di ritrovare i genitori sani e salvi, la storia ha preso una piega piuttosto drammatica. Benno è il principale imputato e reo confesso dell'omicidio dei suoi genitori. Il fiume Adige restituisce anche il corpo del padre e finalmente si possono celebrare i funerali nel Duomo di Bolzano. Ma ora è il momento del processo.
Prima dell'inizio del processo contro Benno Neumayr, un ultimo colpo di scena arriva dalla perizia psichiatrica. Il tribunale, la pubblica accusa, le parti civili e la difesa, in questi casi hanno diritto a nominare ognuno i propri esperti. Ma saranno quelli nominati dal GIP, dunque quelli super partes a guidare i test. Tutti gli altri specialisti hanno il compito, da un lato, di vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni e dall'altro hanno la possibilità di stilare una propria relazione finale che potrebbe coincidere o divergere con quella degli esperti nominati dal tribunale. Alla perizia psichiatrica su Benno partecipano 11 diversi specialisti, 3 per il GIP, che si occuperanno di quella che in gergo tecnico è detta la perizia d'ufficio, cioè quella che non serve né le tesi dell'accusa né quelle della difesa. Dopodiché sono 3 gli esperti per la procura, 3 per la difesa e 2 per le parti civili, nominati dagli avvocati di Madè. Ed è proprio quando vengono depositate le relazioni di questi quattro gruppi di lavoro che succede qualcosa di inaspettato. Gli 11 periti e consulenti concordano tutti su un fatto principale. Benno Neumayr non è da considerarsi un malato psichiatrico, ma soffre di un grave disturbo narcisistico della personalità, con tratti antisociali, istrionici e passivo-aggressivi. Nulla è ancora deciso, perché sulle valutazioni della perizia psichiatrica l'ultima parola l'avrà la Corte d'Assise, l'insieme di giudici togati e popolari chiamati a decidere sulla sorte di Benno Neumayr. Sarà infatti a loro decretare se le valutazioni di periti e consulenti siano credibili oppure se vadano scartate. Il processo di fronte alla Corte d'Assise del Tribunale di Bolzano inizia il 4 marzo 2022, poco più di un anno dopo il primo anniversario degli omicidi di Laura e Peter. Quel giorno in aula ci sono tutti i parenti, Madè, la zia Carla, lo zio Gianni e anche Micaela e Ganesh, i due fratelli di Peter. Hanno aspettato a lungo questo momento. Si aspettano di ottenere giustizia e forse un po' di pace. Quel 4 marzo Benno è visibilmente agitato dalla presenza dei suoi parenti. Cerca più e più volte di voltarsi per guardarli negli occhi, ma viene bloccato quasi sempre sul nascere dagli agenti della penitenziaria. Madè, alla fine dell'udienza, dirà che ha notato gli strani movimenti del fratello, che sembravano concentrarsi soprattutto nel cercare il suo sguardo. Lei però ha preferito guardare altrove. Madè ripercorre tutta la storia dall'inizio. I primi terribili dubbi, le telefonate e le conversazioni con Benno. L'udienza scivola via in 3 ore. 3 ore in cui la ragazza ripercorre tutta la storia dal 4 gennaio in poi. Ma fuori dall'aula del tribunale si è fatto buio e Madè ha ancora moltissimo da riferire alla corte. Così si decide di rinviare a una seconda udienza fissata ad un mese dopo per completare il racconto. La data stabilita è il 12 aprile. Questa volta Benno sceglie di non presentarsi. Il suo avvocato riferisce che dopo aver visto la sorella testimoniare contro di lui, l'imputato è stato colpito da una serie di malesseri di natura gastrointestinale che lo hanno portato a rinunciare a comparire in aula. Una scelta che il ragazzo manterrà anche per tutte le successive udienze, quasi fino alla conclusione del processo. Ma il processo serve anche a stabilire le cause di quello che è successo, nel limite del possibile. In questa storia si è rivelato molto difficile, perché Benno era l'unica persona in casa quel 4 gennaio 2021 ed è lui soltanto a conoscere passo passo gli avvenimenti di quel pomeriggio. La sua versione ruota tutta intorno a una miccia, il litigio con Peter. Ma ci sono diversi dettagli, diversi indizi che portano a considerare valida anche un'altra ipotesi. Benno, fin dai primi giorni della scomparsa dei genitori, dimostra di voler subentrare da subito nella gestione economica dei beni di famiglia, in particolare per quanto riguarda gli affitti delle due seconde case, una a Bolzano e una sul Monte Renon. Di soldi Benno parla anche con i suoi familiari. Lo fa pure durante il famoso unico incontro con la sorella, durante il quale chiede alla zia Carla se si ricordava di un testamento che i suoi genitori erano soliti lasciarle quando partivano per andare all'estero. Una precauzione nel caso di un incidente o altro. Un'usanza che Benno ricordava, ma che di fatto i Neumayr avevano smesso di praticare quando i figli si erano fatti grandi. E la richiesta di queste ultime volontà di Laura e Peter, giustificata dalla ricerca di qualche elemento sulla loro scomparsa, la zia Carla la ricorda bene. Che sia successo tutto per soldi, per evitare di dover mai iniziare a lavorare, per poter finalmente stare in santa pace, come Benno ripeteva spesso, è un sospetto che hanno avanzato in molti in questa storia, ma destinato a restare tale senza una conferma da parte del diretto interessato. Ma lo dicevamo, un processo deve anche tentare di arrivare quanto più vicino possibile alla verità. Un deciso passo in avanti viene fatto con i risultati della perizia informatica, affidata all'ingegnere Nicola Chemello, esperto del settore. La sua relazione è forse l'unica che è riuscita a far breccia nel racconto di Benno Neumayr per rivelarci alcuni dettagli inediti e importantissimi nella ricostruzione degli eventi del 4 gennaio 2021. L'esposizione dell'ingegnere svela un'incongruenza nel racconto di Benno mai emersa prima. Se le operazioni sul PC vengono eseguite una di seguito all'altra, praticamente senza interruzioni, quando è che il ragazzo avrebbe trovato il tempo per addormentarsi per poi essere svegliato di soprassalto dal padre? Forse Benno si appisola proprio durante la riproduzione di uno degli episodi della serie su Netflix? O la verità è un'altra, come lascerebbe immaginare l'apertura di quel file Word rinominato Malle, diminutivo di Maiorca? Possibile che Benno, mentre aspettava il ritorno di sua madre, con il cadavere del padre ancora in casa, abbia pensato ad aprire un file dove annotava i luoghi da visitare durante le sue prossime vacanze in Spagna? Tutto questo prima o dopo aver praticamente perso i sensi accanto al cadavere del padre, secondo quanto ha sempre raccontato? Oppure si tratta di un altro tentativo di depistaggio?
Le notti d'estate, sai cosa mi piace? Guardare la luna e poi dirle di noi due. Memorie rubate, Dio solo ne sa quante ne abbiamo passate, ma ora non è con me. Le nostre giornate, tu no, non ne sai quante te ne ho regalate, ancora non so perché. Chissà se questa notte mi porterai con te, chissà se ti ricorderai di me. Anche se questa notte mi porterai con te, chissà se ti ricorderai.
Le chiudiamo con un brano di Kimono che cantano In Ostaggio. Ovviamente la scelta è di Luca Micheli, così come il sound design è di Paolino Corleoni, e questo programma è scritto da me, Anita Panizza e Federico Bernocchi, che ringrazio. Grazie a Lapo De Carlo, a tutta T-Podcast del gruppo Tribù, che ci permette di raccontare Benno, che come sempre noi ovviamente riduciamo, lo rendiamo un po' più piccolo e un po' più essenziale per poter stare all'interno del nostro programma, ma voi potete ascoltarlo per intero sulle piattaforme podcast che utilizzate per ascoltare i vostri podcast preferiti. Continuate a scriverci sempre lo stesso indirizzo, matteocacciaracconta@radio24.it. Noi prendiamo le vostre storie e facciamo del nostro meglio. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!